blocco, spazio, pubblicità.
Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zai Time. La Coca-Cola che ti fa digerire. E voi direte, che c'entra questa sigla? Non è la solita sigla di Zai Time, avete ragione, siamo fermi all'accadde oggi di ieri e che poi ci riracconterà a questo punto Flo, perché l'ho servita su un piatto d'argento. Oggi in compagnia, buona, ottima compagnia di Flo, noi soli soletti, oggi un po' romantici. Buon pomeriggio e bentrovato.
Buon pomeriggio Chiara Di Paola e ciao a tutte e a tutti.
Perché avevamo parlato di bollicine?
Bollicine perché fa parte dell'album di Vasco Rossi che 40 anni fa, più un giorno,
esatto,
è uscito, è, come dicevamo ieri, primo nella classifica di Rolling Stone Italia tra i 100 album rock più importanti della storia italiana. Insomma, un boom mediatico incredibile. E abbiamo fatto anche dei parallelismi molto interessanti, no? Ricordando Tananai l'altro anno, ultimo posto e boom mediatico. Anche Vasco Rossi, esattamente 40 anni un giorno fa, penultimo posto e insomma canzone icona per i giovani di quel tempo.
Ma tu sei d'accordo che la Coca-Cola è in assoluto la bevanda più buona del mondo? Non esiste birra, vino, gin, niente in fronte alla Coca-Cola o ti dissoci?
Allora, io ti confesso che...
E non ci sono doppi sensi, no? Perché,
no, ti confesso che io non bevo Coca-Cola.
Vabbè. È una questione morale? No, è una questione di salute?
No, rettifico. No, non bevo Coca-Cola, ma in realtà perché... Ti dirò anche che nel derby Pepsi Coca-Cola forse ammicco un po' per la Pepsi.
Allora, su questo possiamo già parlare, su questo possiamo discutere, però... La Coca-Cola?
Io penso
perché?
La Coca-Cola è, no, amico un po' per quei gusti lemon, se proprio si può dire, okay. Lemon, si può citare la frutta all'interno di queste bevande, però diciamo meno zuccherate, meno gassose. Però di certo la Coca-Cola resta un brand incredibile. Tra le cose che raccontavamo ieri, raccontavamo anche di quanto la Coca-Cola nella storia sia stato un brand che si sia difeso anche quando la guerra era contro se stessa, no? Ci fu una campagna negli Stati Uniti proprio contro il consumo di bevande ipercaloriche e gassate, e la Coca-Cola finanziò una campagna contro se stessa brandizzandola con se stessa.
Pensa come siamo messi. Beh, questo è veramente essere i maghi del marketing. Io frequentavo tempo fa, anni fa, un ragazzo che non ha mai assaggiato la Coca-Cola per una questione morale. Poi chiaramente insomma ci siamo lasciati perché questa è stata comunque, no, non possiamo cominciare la nostra trasmissione senza la nostra vera sigla, stavolta sì. E allora facciamo come se nulla fosse successo e partiamo oggi con la puntata di Zai Time, l'ultima di questa settimana davvero ricchissima di impegni, con il nostro tema del giorno. E si parla della talpa che ha diffuso i documenti segreti del Pentagono sulla guerra in Ucraina. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, insomma aveva tenuto banco questo argomento. Ebbene, dietro alla diffusione di questi documenti segreti c'è un giovane nerd americano, Jack Teixeira, 21enne aviatore, detto OG. Come racconta il Corriere della Sera, OG non stava spiando per conto dei russi o dei cinesi, non aveva trafugato documenti segreti con in mente il progetto politico di svelare aspetti occulti della politica estera e di spionaggio americana che considerava abusivi, come aveva fatto 10 anni fa Snowden e prima di lui Julian Assange con WikiLeaks. Oggi, che forse in realtà si chiama Jack Teixeira, è un ragazzo di 21 anni, un militare assegnato ai servizi di intelligence di una base della Air National Guard del Massachusetts, forse quella di Cape Cod, che facendo circolare documenti segreti tra gli amici del gruppo formato in una delle stanze chiuse della piattaforma Discord, cercava semplicemente di alimentare la sua presa su una comunità di 25 adolescenti dei quali è diventato il capo carismatico. Insomma, stando a questa ricostruzione, si tratterebbe di una ragazzata dalle conseguenze ovviamente leggermente gravi, della quale ha perso il controllo quando un amico ha deciso di postare su un forum online pubblico i documenti, vuol dire sveglio anche lui. A tradirlo è stata anche la foto degli interni della casa di famiglia cosparsa nelle riproduzioni. Dico, ma come si fa a essere così intelligenti da riuscire ad avere questi documenti e poi fare cose del genere? Tant'è. Un aspetto così interessante e anche bello dal punto di vista giornalistico è che è stato molto rilevante proprio il ruolo della stampa nel caso, nell'individuare il nome della talpa. A rivelare il nickname è stato il Washington Post e a dargli un nome è stato il New York Times. La notizia dei documenti era stata data da Bellingcat, un gruppo di giornalismo investigativo. Devoti a Dio e alle armi, Teixeira era il leader di un gruppetto online unito dall'amore per le armi e l'equipaggiamento militare a Dio. Questo è il virgolettato che leggiamo. Un gruppetto di adolescenti razzisti e di estrema destra. Teixeira ora rischia la corte marziale. Ovviamente l'imbarazzo degli Stati Uniti è insomma anche abbastanza palese, anche perché da quei documenti si evince che i paesi alleati vengono spiati. Intanto escono anche nuovi dettagli sui file. Secondo l'intelligence degli Stati Uniti, la guerra continuerà per tutto il 2024 perché, e questo è il virgolettato, nessuna delle due parti riuscirà a vincere e nessuna si siederà al tavolo. Nei testi anche di Sidi tra l'esercito e la brigata Wagner e il tentativo di nascondere il numero dei morti russi che ammonterebbe a 110.000. Dai file anche l'appoggio cinese con la fornitura di armi da Pechino a Mosca. E Joe Biden insomma ha cercato un po' di sminuire, rassicurando nessuna grave conseguenza. No, l'altro tema del giorno mi incuriosisce che sia tale, io lo riporto perché se ne parla, però a quanto pare è questo il tema del giorno che veramente occupa l'attenzione di tutti, è la questione dell'orso, l'orso che come sapete ha ucciso un runner in Trentino. Ecco, il TAR di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa firmata l'8 aprile dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. L'ha reso noto l'associazione LAV, Lega Antivivisezione, che aveva presentato ricorso contro il provvedimento. L'animale era finito nel mirino delle autorità proprio per aver ucciso il runner Andrea Papi nei boschi nei pressi di Caldes. E nei giorni scorsi l'associazione aveva inviato sia a Fugatti sia al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin la proposta di trasferimento dell'orsa in un rifugio sicuro. Il tribunale amministrativo ha accolto le motivazioni formulate dalla stessa LAV. 2 anni fa il TAR aveva già annullato la prima ordinanza che decretava la morte dell'orsa in seguito a un'aggressione ai danni di un padre e suo figlio Fabio e Christian Misseroni proprio nei boschi. Chissà come mai è diventato il tema del giorno, Flo, non so se anche a te è capitato, io come apro Instagram, come apro internet, leggo solo le sorti di quest'orsa. Per carità, mi fa piacere perché insomma prima ripopoliamo e poi li ammazziamo, sarebbe stato un po' un controsenso, ma sta attirando veramente l'attenzione di tutti.
Sì, è veramente ovunque come notizia e devo dire che tantissimi si sono esposti poi, no, a un commento su questa storia. Devo dire praticamente il 99% si sono esposti a favore della protezione di quest'orso. Se posso insomma dire la mia, anche io non ho fatto nulla che non avrebbe fatto un altro orso, ecco, quindi figlia un po' di questa affermazione anch'io mi trovo un po' in difficoltà a leggere una sentenza come quella dell'abbattimento di quest'orso. Alla fine non possiamo fargliene una colpa in quanto animale carnivoro nel suo territorio, e questa, sono contento che sia stata accettata la mozione, ecco, di ritirarlo in un paesaggio che sicuramente lo può tutelare e ci può tutelare poi noi che insomma siamo poi ospiti di quella che era la sua casa e che lo sarà ancora da un'altra parte, sicuramente più sicura per entrambe le parti. That long black cloud is coming down.
I feel I'm knocking on heaven's door. E allora siamo arrivati allo scadere del primo blocco in nostra compagnia, continueremo insieme fino alle 16 nella trasmissione dedicata alle scuole superiori. Ci prendiamo una pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare Madame con i Pinguini Tattici Nucleari. Voi restate con noi su Zaytime.
Beirut sembra New York, come ogni città. Dal sud del Libano sembra tutto più grande. Scendo le scale una domenica di pioggia per vedere dove mi porterà il vento. La tempesta mi fa rimanere sotto casa, mi hanno aperto un nuovo ristorante dentro e buonasera.
Salam aleikum,
uno sciottino di rum,
metto un disco di Gugush,
che cos'è Baba Ghanoush?
Tutto quello che vuoi tu,
oh, mamma mia, quegli occhi blu,
ma perché sei così giù?
La notte resto sveglia col mastro di Belzebù, ma la mia anima di legno vuol bruciare. Un buon cristiano mi vuole sua Malibu, ma questa sera prendo una Baba Ghanoush.
Dei punti neri su questa città, baratteremo il regno dei cieli per un'anarchia dell'anima. Dormi con gli occhi chiusi come porte e tiro anche se c'è scritto push. Balliamo a piedi nudi sulla morte, soffoco dentro il Baba Ghanoush.
Posso metterti dentro la mia pochette
e dipingerti con il Mediterraneo, un elefante in mezzo ai cristalli di Met.
Che c'è?
Lo so,
sei vero,
sei te.
Perché?
Io non mi fido fino in fondo e mi confondo, perso nel tuo mondo a fondo, come una nave dentro l'uragano, come un fakiro con un chiodo in mano.
Fammi giocare, dimentico tutto, e se verrà la notte, dammi una Baba Ghanoush. Fammi del male, poi baciami in bocca, e se verrà la morte, saprà di Baba Ghanoush.
Ehi, sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti, non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
Ah, anche io.
Ok.
Entra.
Fammi giocare, dimentico tutto, e se verrà la notte, dammi una Baba Ghanoush. Fammi del male, poi baciami in bocca, e se verrà la morte, saprà di Baba Ghanoush.
Questa è Zaytime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
E non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente.
Una questione di
chimica, 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 è una questione di chimica, 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 chimica.
E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è
C'ho anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente.
Bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi servono la Ferrari, se non vali come fate a fare spenti. Ma non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti. È una questione di
trovare quello giusto, quello che guardi e per un solo un po', solo un po'. Il mondo fuori è un ricordo alla fine. Se ho gli occhi, nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia e calza e credimi ti dico sì. Solo una questione di
chimica, chimica, chimica.
Dietro occhiali dei cinesi, whisky nella Guinness come gli irlandesi, cartine dagli indiani, birre dai bengalesi, gli unici stranieri sbirri nei quartieri.
Kick that shit.
Cruising down the street in my 6-4. Giro tranquillo perché tanto munizioni ne ho. Vedo Torino sotto attacco da un po'. Sono tranquillo, munizioni ne ho. Sul cappello LA King, CZE, fuck the police. Trovi l'odio che preferisci, perquisiscimi. Per ogni regola imposta non condiviso, abuso in divisa. C'è chi non si allinea, ci dedica una vita. Mi sveglio ed è un altro arresto, mattino presto. Il sole bacia solo palazzi in centro. Chi per un megafono, chi per uno striscione. Alternativa all'idiozia di sti anni e la repressione. Se toccano una, toccano tutti, anche me e la mia scrittura.
Alle 15.19 torniamo in diretta, Zai Time, un saluto da Chiara Di Paola, un saluto anche a Flo in cabina di regia. Ci potete ascoltare su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio in diretta nazionale. A proposito di Hot Block Radio, abbiamo parlato nelle scorse settimane del recente episodio di guerriglia urbana avvenuto a Torino, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 attivisti da diverse parti d'Italia e dall'estero. La manifestazione, inizialmente prevista come un raduno di protesta contro il 41 bis e le galere, ha portato a scontri con le forze dell'ordine, causando diversi danni materiali, feriti sia tra i manifestanti che tra gli agenti di polizia. La situazione è stata giudicata grave dal ministro Guido Crosetto, che ha chiesto il massimo rigore da parte del governo, e la manifestazione sembra essere stata organizzata in solidarietà con Alfredo Cospito, l'anarchico in carcere per le sue lotte contro il capitalismo e ogni forma di Stato. Dopo l'incidente, la questura e la procura di Torino hanno continuato ad attaccare gli spazi autogestiti della città, inclusi alcuni centri sociali che sono stati chiusi per presunte violazioni amministrative. Ecco, la comunità musicale torinese ha espresso preoccupazione per le azioni repressive proprio contro questi spazi, che rappresentano una minaccia per chi gestisce l'ordine pubblico e il disciplinamento. Molti artisti, tra cui Mauras, sono stati diffidati e denunciati dalla questura di Torino, e la loro iniziativa dello scorso 15 ottobre, in risposta all'Eurovision, che in quei giorni si svolgeva a Torino, è stata bollata dalla questura come un'iniziativa che, leggo il virgolettato, richiamerebbe una grande quantità di pubblico, e dunque ha diffidato tutti gli artisti dal parteciparci. Noi ci facciamo raccontare cosa è successo e il punto di vista proprio da Mauras, che stiamo sentendo anche in sottofondo. Buon pomeriggio e ben trovato ai microfoni di Zaytime.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
Mauras, partiamo dalla ricostruzione dei fatti, come l'ho raccontata e come è andata realmente. Raccontaci il tuo punto di vista, quella che è stata la partecipazione alla così guerriglia urbana avvenuta a inizio marzo, e anche quello che ti riguarda più direttamente invece, e quindi la protesta dell'Eurovision e quella che è stata bollata come un'iniziativa che richiamerebbe una grande quantità di pubblico.
Ma guarda, innanzitutto grazie dello spazio. Diciamo che è un clima che c'è in questa città, che va avanti da un po' di tempo, che ultimamente, negli ultimi mesi, fine anno, inizio anno nuovo, ha visto un po' di episodi, ecco, dove la repressione, diciamo, l'ha fatta un po' da padrone. Ecco. Tu hai menzionato sì un corteo che c'è stato. In realtà i fatti a cui mi riferisco io nel pezzo avvengono prima, come hai citato poi dopo tu, ovvero si riferiscono al concerto organizzato da Scatassuna il 15 di ottobre. Questo sì era un evento, diciamo, in risposta più che all'Eurovision in sé, un po' a tutti i grandi eventi, no? Che sono sempre più con dietro grandi sponsor, quindi grandi cifre, personaggi legati al mondo del mainstream e un certo tipo di musica e di ambiente, ecco. Si sente sempre di più la mancanza di locali, di posti dove i ragazzi possono viversi la musica e la socialità in maniera differente, quindi posti dove si spende meno, dove però la proposta musicale è sempre valida. Infatti i ragazzi avevano organizzato questo concerto che si doveva tenere nel corso davanti al centro sociale, quindi quel pezzo di corso Regina. È stato contestato questo evento qua dalle forze dell'ordine, dalla questura. Noi siamo stati diffidati, ecco, la cosa curiosa è questa: non è mai capitato che un musicista venisse, diciamo, diffidato. È stato un episodio che mi piace un po' chiamare in maniera un po' scherzosa bullismo questurino, ecco, perché se noi siamo è come se fossimo stati minacciati, ecco, dall'andare a suonare, poi tra l'altro. L'evento è stato poi ridimensionato, infatti noi abbiamo poi suonato dentro la struttura, io ho suonato sul balcone ad esempio, e la gente occupava il controviale, quindi non il corso. C'erano bancarelle, libri, associazioni che esponevano materiale, insomma tanta gente, perché poi alla gente, la gente poi ha risposto in massa a questo evento qua, proprio per dimostrare che c'è bisogno di eventi di questo tipo, che coinvolgono un po' tutti, anche chi non può permettersi di spendere magari 40 euro biglietto e 6 euro per una birra, ad esempio, no? E niente, dopo aver fatto questo concerto poi ci sono state le varie irruzioni nei posti occupati di Torino, prima la Scatassuna, poi il centro sociale Murazzi, con la solita scusa del cercare materiale, armi, materiale contundente, eccetera eccetera. Invece poi naturalmente non è stato trovato nulla di tutto questo. Sono stati messi sigilli a attrezzature musicali, a spillatrici di birre, forni a microonde ad esempio, microfoni, casse, luci, eccetera eccetera eccetera. E allo stesso tempo, proprio contemporaneamente, noi siamo stati denunciati, quindi gli artisti che hanno poi suonato lì sono stati denunciati per aver partecipato a quell'evento. Niente, io personalmente ringrazio i ragazzi di Scatassuna e dell'associazione A Resistere, perché mi hanno messo a disposizione il loro avvocato. C'è di mezzo anche artisti di nomi molto più altisonanti del mio, ad esempio Africa Unite, Willy Peyote.
Esattamente, insomma, sì, perché poi la comunità musicale torinese ha espresso anche, no, parecchia preoccupazione per proprio questa deriva conservatrice che sembra stia prendendo l'approccio delle istituzioni. E è stata scritta una lettera aperta, firmata tra gli altri anche, come dicevi tu, da Willy Peyote, dai Subsonica, da Eugenio in Via di Gioia, insomma artisti che chiedono al sindaco e alla giunta comunale di non cedere alla tentazione di allinearsi alla direzione generale di marcia verso rigidità neoconservatrici. Gli spazi sociali occupati sono stati anche luoghi di trasformazione radicale, no? Anche di trasformazione costruttiva, proprio come ci raccontavi, per l'attitudine, per l'identità di Torino stessa. Quindi è una situazione proprio, se vogliamo, culturale, no?
Bravissima, io infatti volevo proprio dirti questo e dire questo a chi ci ascolta. Adesso, al di là del fatto se uno può essere d'accordo o meno con le questioni politiche, però sono posti in cui abbiamo tutti visto dei gruppi, posti in cui dei gruppi si sono anche formati. Io penso ai Subsonica all'epoca degli anni 90 a Torino. Tanti gruppi sono passati da quei posti e io da ragazzo ho visto tantissimi concerti grazie ai centri sociali. Ecco, anche se, come dicevo prima, uno non ha la possibilità magari di spendere per andare a vedere dei grandi festival, lì con 10 euro ti puoi vedere dei gruppi fortissimi. Io ho visto un sacco di concerti nella mia vita lì, quindi ecco, è importante che questi posti possano continuare a proporre della musica a poco costo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo anche al di là della simpatia che uno può avere per le questioni politiche, ma proprio un discorso, come hai detto benissimo te, culturale.
Ecco, mi fa piacere di sottolinearlo, perché poi insomma il nostro discorso, anche il voler raccontare il tuo punto di vista, non si collega, questo ci tengo a ribadirlo, ovviamente alle proteste che poi sono sfociate in vera e propria guerriglia urbana a marzo a Torino. È più una questione, ecco, di svago, di punti di svago, ma anche di cultura e di musica che i giovani torinesi, ma non solo, chiedono di continuare ad avere, insomma.
Sì, io naturalmente questa distinzione la faccio per chi ci ascolta. Io poi naturalmente posso decidere di partecipare ad una cosa anche per questioni politiche, quella è una questione mia, no? Anche sul discorso del 41 bis, io sono assolutamente solidale con Cospito e sono assolutamente d'accordo che sia veramente una questione da ridiscutere. Però ecco, questa cosa qua rientra poi in un insieme di cose. Ad esempio, sempre gli stessi PM di Torino hanno accusato di terrorismo un gruppo musicale, ed è il caso della P38, una questione che è andata anche sui telegiornali. Ora, anche qua ti faccio la stessa distinzione, nel senso, uno può essere d'accordo o meno, ma qua non si può andare ad accusare di terrorismo dei ragazzi che fanno musica, perché poi anche lì alle 5 del mattino gli entrano in casa per cercare chissà che cosa e non trovano niente. Quindi ecco, mi sembra un po' che sia un po' un modus operandi pericoloso quello di esagerare le pene, accusare le persone con pene ingiuste, troppo grosse, troppo altisonanti. Ecco, mi sembra una cosa pericolosa, perché poi decadono quasi tutte. Però ci sono dei ragazzi che si devono pagare tantissimi soldi, devono spendere tantissimi soldi per gli avvocati. Ecco, è un modus operandi, come dicevo prima, che secondo me è pericoloso. È pericoloso. La musica, secondo me, non va mai toccata o minacciata di terrorismo.
Certo.
Non è giusto, mi sembra veramente eccessivo, ecco.
Ecco, questo naturalmente è il tuo punto di vista. Noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, per aver raccontato, ecco, anche la realtà, no, di chi ha vissuto queste proteste, e gli occhi anche degli artisti, tra cui ricordiamo Gianni Via di Gioia, Subsonica, Willy Peyote, che si sono uniti in questa lettera aperta proprio al sindaco e alla giunta di Torino. Sì. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi. Buona giornata.
Ci andiamo a prendere una pausa musicale con Caparezza. Chissà se lì invece si può continuare a ballare in Puglia. Questa è la sua Vieni a ballare in Puglia.
I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento.
E tu dove vai a ballare?
Vieni a ballare in Puglia, Puglia.
foglia, foglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Tu resti in questo posto italico, attento tu passi il valico, ma questa terra ti manda al manico. Mio, mare Adriatico e io, mio, vuoi respirare lo io, Dio, ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo, che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva, qua ti vengono qua più rose di Milva, e dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Turista, tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure. Ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba, e chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Vieni a ballare, compare, nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori, e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli, come pelati in barattoli, costretti a subire ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati, e ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte buia, 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 tanto che chiudi le palpebre non le riapri più. Vieni a ballare, grattati le palle pure.
Per la nostra rubrica del venerdì dedicato alle nuove uscite che ci segnala dalla Spagna la nostra Chiara Colasanti, partiamo subito con il botto, con un briciolo di allegria. Quella che state ascoltando è l'ultima uscita di Blanco con niente po' di meno che Mina.
Tutte le offese che vuoi non serviranno
si tratta di un dialogo profondo, sentito, vissuto e soprattutto oltre i gap generazionali tra due, una la voce forse più bella della canzone italiana e l'altra voce che sta facendo sicuramente impazzire soprattutto le nuove generazioni, Blanco, che insomma alterna, no, in questo brano la voce alcuni momenti eterea, un po' angelica, e poi quella che conosciamo, quella un po' più scura, un po' più solenne. Mina ha conosciuto Blanco, pensate, grazie al nipote che è un grande fan del cantautore, le aveva fatto sentire la versione acustica di Notti in Bianco. Io ammetto, ho messo le cuffie, appena è partita la voce di Mina mi sono venuti immediatamente i brividi. Flo, ti convince questa nuova uscita?
Mi convince la nuova uscita e mi convince anche la collaborazione. Personalmente sono un grande amante di tutte e due le icone musicali. Di Mina, forse una cosa che amo del suo essere artista e del suo essere donna è la sua la presa di posizione nel momento in cui lei ha scelto di non far parte più della scena musicale, della televisione, della radio, quindi si è ritirata e poi quando ha voluto è tornata, come in questo caso, e la cosa bellissima è che in qualsiasi momento è tornata e torna e ritornerà, lo farà sempre con le icone più importanti dei giorni di oggi, come in questo caso Blanco, che nel bene, se vogliamo chiamarlo, nel male, in tutti i fatti in cui ha fatto discutere, resta una delle figure più rilevanti.
Però veramente sì, anche a me incanta, perché comunque no, ci vuole veramente una grandezza stratosferica nel non porsi in alto rispetto a personaggi emergenti come possono essere Blanco, che per carità magari tra qualche anno sarà anche una delle voci più importanti di questo decennio sicuramente, però è un ragazzo molto giovane con una carriera agli inizi, anche una vocalità molto molto moderna, no?
Sì, una cosa che vedo in Blanco e forse riesco ad associare anche in Mina è comunque una trasparenza di quello che è il personaggio musicale, una trasparenza nel senso che si vede in realtà la persona che c'è dietro, e di questo si è sempre visto di Mina, quindi probabilmente sono anche coppie di artisti che funzionano proprio per questo, perché c'è una verità intrinseca tra l'uomo e l'artista che poi funziona oltre il tempo in cui hanno fatto la loro arte, in cui la stanno facendo.
Ecco, la voce che state ascoltando invece è quella della seconda nuova uscita che vogliamo selezionare questa settimana. Lui è Lewis Capaldi, questa è Wish You The Best.
Well, I can't help but notice you seem happier than ever now.
Beh, qui parliamo, Flo, di un altro grandissimo artista, una musica decisamente meno mainstream rispetto a quella di Blanco, ma sia musicalmente che a livello di testo, anche un po', no, di essere fuori dal mainstream, rimane comunque uno dei più grandi. È un personaggio dolcissimo, Lewis Capaldi, fa una tenerezza infinita e la sua voce è veramente struggente, bella, piena, e con questo pianoforte ancora, no, più commovente e coinvolgente.
Sì, fuori dal mainstream forse italiano, perché poi ecco il suo stile e la sua persona, comunque parliamo sempre di un artista uomo, nel senso non di un'icona da palcoscenico, anzi è proprio sul palcoscenico che poi si è vista la sua fragilità, no? Riguardo la sindrome di Tourette e tutte,
sì,
le storie tra TikTok e Instagram, e guarda quanto amo queste finestre social quando poi mostrano queste verità, quando sono proprio gli artisti a volerle mostrare e volerne parlare con il proprio pubblico, quindi paradossalmente uno stile che sembra non essere mainstream diventa mainstream nel momento in cui un artista apre un dialogo con i fan in questo modo, e ce l'ascoltiamo tutti, questa è una verità.
I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
Il terzo brano che ci ha segnalato e sottoposto la nostra Chiara con la Santi per la rubrica delle nuove uscite è La pioggia prima di cadere. Si tratta di una collaborazione tra Federica Abate e Mr. Rain. Tornano a collaborare perché, pensate, Federica è coautrice di Supereroi, il pezzo in cui, con cui Mr. Rain si è classificato terzo a Sanremo.
In una vita, cercando poi di far tornare i conti, ricostruire i ponti, che cosa provi tu nei miei confronti, provando a districare tutti i nodi in tutti i modi, per accorgerci alla fine solo tardi che eran troppi da sciogliere. E adesso sai come me, che prima o dopo doveva succedere, e siamo prima di cadere, e lascio andare tutto come viene, non cambia niente se ti voglio bene, anche una diga quando è stanca.
Non mi ero accorta che tra gli autori della prossima canzone che vi stiamo per segnalare c'era anche James Blunt. Io, devi sapere, vlog, sono una ero, perché poi in realtà non lo ascolto più da un sacco di tempo, ma una grandissima fan di James Blunt. Penso di essere andata tipo a 4 concerti, l'ultimo dei quali è capitato, ero in Austria a sciare e lui faceva un concerto, ma tipo in mezzo alle piste di inaugurazione. E io andai con mio padre, che è tutto meno che un potenziale fan di James Blunt, che però si fomentò a tal punto che quando si buttò sul pubblico, lui l'ha preso in braccio, letteralmente sulle spalle. Quello penso sia veramente il punto di amore più grande che un padre possa provare per una figlia. Sì, insieme in effetti a quando mi ha portato al concerto di Neck. Sì, vabbè, grazie papà e ti voglio bene.
Anche se non lo riusciamo ancora a fare,
come la pioggia prima di cadere.
A te piace James Blunt? Può essere apprezzato anche da un musicista come te o così troppo melenso?
Scherzi, James Blunt è un'icona della musica internazionale, ecco. Oltre il tempo, perché poi sì, anche lui era un personaggio, soprattutto nelle culture come quella europea, nel senso che non lo vedono originario musicalmente, quindi a noi ci arriva un James Blunt, no? Come quando diciamo che scompaiono gli artisti, no? Tipo, dove sono andati a finire gli Evanescence o gli Evanescence?
Infatti, dove era andato a finire James Blunt?
Il problema è che per noi dove è andato a finire? Magari lui nel frattempo si è fatto 20 tournée da 15 date l'una.
Sì, no, di cui una è in Austria, no vabbè.
È un personaggio veramente, veramente gigantesco, una musica super vera che anche nel suo caso lo mette a nudo. Guarda, comunque sei molto sentimentale, cioè i tuoi gusti.
Sì, melenza, lo ammetto. La musica mi piace. Tiziano Ferro, James, però sto cambiando ultimamente.
No,
eh,
ma non era una
vabbè,
critica.
un po' melenza.
Ah, uno specchio,
sì,
un po' la scelta musicale.
Dici,
come
ma
no?
Non lo so, sì, forse di una parte di me sì.
Guarda, io 4 concerti me li sono fatti solo dei Muse, no. E questo mi fa capire un po' il
Think I'm hanging on by a thread. Don't know my own name, but yours is on my mind. I can barely walk. Another drink, I watch it go.
Vediamo se stavolta ti colgo impreparato. Federico Dragogna, lo conosci?
Allora, ti racconto un simpatico,
sì,
aneddoto.
Sono amico, vabbè.
No, però ci siamo vicini, nel senso, un mio amico,
sì,
è proprietario di un'etichetta che si chiama Pioggia Rossa Dischi e quest'estate mi chiama e mi fa: non hai capito? E abbiamo firmato per collaborare alla pubblicazione del prossimo disco di Federico Dragogna. E io a quel tempo non ero molto preparato e quindi mi sono allineato e ho sentito questo disco incredibile, e quindi lo conosco perché questo mio amico me lo ha un po' lo ha portato e me lo ha portato un po' davanti. E devo dire, un disco veramente veramente incredibile, lo straconsiglio.
Musica per aeroporti è l'ultima nuova uscita che vogliamo farvi ascoltare per questa settimana. Ce l'ascoltiamo tutta e poi torniamo, se riusciamo facciamo le tendenze Twitter e poi la rubrica degli accadde oggi musicali. Restate con noi, Zai Time.
Davvero abbiamo qualcosa da dirci.
Davvero abbiamo qualcosa da dirci.
Nausea d'imbarco, cielo in ritardo. Sul passaporto sembro quasi un altro. Ti sei accorta e non ci sono insetti. Fondiamo una piccola religione con pochi adepti che dica: nessun posto dovrà somigliare mai agli aeroporti. Sulle prime giuro tutti convinti. E ti ricordi poi che facce tristi.
Ora facciamo solo
musica, musica, musica per aeroporti. L'aria condizionata ci vuole molti. I piloti mi sembravano stanchi.
Fategli ascoltare
musica, musica, musica per aeroporti. Pulita i gradi come i loro bagni. Davvero abbiamo qualcosa da dirci. Davvero abbiamo qualcosa da darci. E i mondiali di cioccolato che ti separano dall'ignoto. Sul sito un giorno hai visto uno dei motori che prendeva fuoco. Quando il tempo che rimane è davvero poco. C'è la tua valigia che si diverte sullo stesso nastro
dove un'altra si perde.
Noi l'aspetteremo ascoltando solo. Musica, musica, musica per aeroporti. L'aria condizionata ci vuole molti. I piloti mi sembrano stanchi.
Fategli ascoltare
musica, musica, musica per aeroporti.
Ascolto, prego. Se ti piace il rap, scegliti un altro rapper, perché questo non è un buon momento per Fabri Fibra. Diciamo che la sua è una crisi da ex complessato. E questo è un esempio classico.
No, io me ne sbatto un cazzo di un lavoro in città. Io spruzzo rap in vena. Io spruzzo rap in vena. Uguale a me tu che fai? Piscio in classe e poi ti incolpo con la faccia che c'hai. Scrivo una madonna su questo muro con lo spray. Sborro sulla tastiera guardando i porno website. Schizzo frasi, le sborro su queste basi che escono dalle casse come il sangue dei vostri nasi. Ho un incubo da realizzare, un corpo nel mio orto. Io crampio lo stomaco, pretendo anche un rapporto. Mi sveglio e vado al lavoro con l'umore storto. Tanto che il primo stronzo che incontro lo vorrei morto. Faccio benzina e già sto scemo, guarda male. Cazzo vuoi, c'è un lavoro di merda, è di uguale. Arrivo tardi e comunque il mio capo è un pazzo che spende soldi a stroie vantandosi del suo cazzo. Un giorno mi ha detto: Tarducci, vieni in ufficio. Ma quando è che ti licenzi da sto cazzo dell'edificio?
E torniamo in diretta Zai Time su questo brano storico di Fabri Fibra, Rap in Vena. E ci andiamo a tuffare anche nel mondo di Twitter per vedere quelli che sono gli hashtag in tendenza in queste ore. Sinner è uno di questi, perché a Monte Carlo è il giorno del derby azzurro che mette in palio un posto in semifinale nel Master 1000 sulla terra rossa del Principato, di fronte a Lorenzo Musetti, che negli ottavi ha battuto il numero uno del mondo Novak Djokovic. Jannik Sinner, che ha superato Hurkacz. Il match chiuderà la giornata, visto che gli organizzatori lo hanno inserito come quarta partita sul campo centrale. Nei primi due quarti il russo Rublev ha battuto il tedesco Struff e lo statunitense Fritz ha superato il campione uscente, il greco Tsitsipas. Dalle 15 in campo stanno giocando Medvedev e Rune, a seguire proprio il derby italiano tra Sinner e Musetti. C'è un solo precedente ufficiale risalente al 2021, sul tappeto indoor di Anversa l'Alto Tesino si era imposto per 7-5, 6-2.
Rimango lacrimante a terra con questo davanti che mi fratto nei capelli per 3 minuti abbondanti. Manco fossi un abbonato, una
degli alimenti. Sono stata assunta guadagnandomi compensi. Mi scopo il dirigente fino a che non perdi i sensi. Ho visto che quando lavori gli altri li influenzi, incoraggiando a respirare odori che non sono incensi. Il tuo posto di lavoro quindi non
e si parla anche dello sciopero dei treni. In tendenza c'è infatti l'hashtag Trenitalia oggi, e chi sta viaggiando lo sa, c'è appunto lo sciopero dalle 9 alle 17. Sono tanti i mezzi che non sono partiti, e altrettanti quelli naturalmente che hanno fatto ritardo.
Almeno per un po' non sentirò il problema. Vorrei vedere il mio capo andare in cantina.
Ne sbatto il cazzo d'un lavoro in città. Io struzzo rap in vena. Io struzzo rap in vena. Io me ne sbatto il cazzo.
Allora, in tendenza c'è anche l'hashtag PlayStation. Come sapete, se ci ascoltate, non sono nerd, perché non mi piacciono i fumetti, non mi piacciono tutte queste robe, tantomeno la PlayStation. Però so altrettanto che il nostro flow un po' lo è.
Io lo sono. Per adesso dirmi, è una figura perché... anche sì, rispettabile.
Ha voglia, ma infatti lo dico con un pelo di vergogna che non sono nerd. Pensa come è finito il mondo. Vabbè, tu sai perché in tendenza PlayStation?
Raccontami.
Leggo, perché non
io da Xbox vengo, quindi è un altro derby importante.
C'è
questo,
un altro derby importante.
Vai, dimmi
tra
i miei avversari.
Dice: PlayStation 5 ha compiuto la sua marcia trionfale in Giappone lo scorso mese, aggiudicandosi un importantissimo primo posto nel mercato della Terra del Sol Levante per l'hardware di casa Sony. Il successo di PS5 non accenna minimamente ad arrestarsi, come dimostrato dagli ultimi dati di vendita provenienti dall'Oriente. Molto bene anche per la recente esclusiva Nintendo approdata su Nintendo Switch. Adesso ci sono un sacco di parole che non saprò pronunciare. Kirby's Return to Dreamland Deluxe, visto che brava, ha conquistato il Giappone a marzo e continua a farlo secondo le stime relative alla zona geografica in questione. Kirby e PS5 si aggiudicano quindi il primo posto rispettivamente per la sezione software e hardware del mercato di riferimento. Ma quali altri nomi figurano in lista? Beh, questi non ce ne frega. Amante dell'Xbox, vuoi replicare al successo di PlayStation? Fai ammenda.
Che devo dire? Devo fare ammenda. Se loro sono primi,
perché
sono secondi.
Perché sei tifoso di Xbox? Qual è questo derby?
Ma guarda, allora ti apro questa fantastica parentesi su questo mondo. Sono due console diverse che nel 90% dei giochi pubblicati fanno la stessa cosa, ovvero tutti i giochi possono essere giocati su entrambe, ma alcuni giochi sono, come si suol dire, di proprietà, no? Il gioco di proprietà è un gioco che funziona solo o sulla PlayStation o sull'Xbox. Quindi dov'è che queste due grandi industrie si fanno la guerra? Su chi detiene la proprietà dei titoli più importanti. Quindi citando un titolo che ha fatto molto rumore negli ultimi anni, The Last of Us, che poi si è trasformato nella serie cult che adesso insomma stanno seguendo tutti, è di proprietà della PlayStation. Dall'altra parte l'Xbox vanta la proprietà di Halo, che è un universo fantascientifico bramato da tutti, amato da tutti.
Posso ammettere, non ti ho più seguito, ho staccato in
cerca. Però mi ha fatto molto piacere parlare di questa fantastica cosa.
Anche a me, assolutamente. Mi giri i due brani, così andiamo alla rubrichetta degli accadde oggi musicali.
Arrivano.
Quando è arrivato il porno amatoriale, gli attori non sono più dei veri attori, così tutto il resto è andato a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo do. Frate, fammi fare il fenomeno. Frate, fammi fare il fenomeno.
Comunque sulla coda di Fabri Fibra ci tenevo a dire che sono andata anche al suo di concerto quest'anno, non solo Melenzi. Vabbè, niente, questo ci importa il giusto. Andiamo alla nostra rubrica.
State ascoltando Zytime.
accade oggi, o meglio accadde oggi, nel 1980 viene pubblicato Iron Maiden, il primo album in studio del gruppo britannico omonimo, pubblicato dalla EMI, famosissima etichetta discografica. Il disco ebbe un'evoluzione abbastanza travagliata. I membri del gruppo incontrarono numerose difficoltà per far uscire il disco a causa della corrente punk che in quel periodo imperversava in Inghilterra. Le case discografiche infatti proprio in quel periodo producevano soprattutto gruppi punk, tant'è che in un primo momento gli fu chiesto di cambiare genere. La cosa romantica fu che la band rispose a questo investendo tutti i risparmi affinché il disco fosse promosso e conosciuto, e fu così che la EMI Records si convinse a firmare un contratto che permise agli Iron Maiden di far uscire il loro album di debutto. Curiosità intorno a questo album, in realtà curiosità intorno alla band, è proprio come nasce la mascotte Eddie, che è un po' la mascotte che tutti gli riconosciamo, ovvero quell'icona scheletrica con tantissimi capelli che vediamo su praticamente tutte le copertine del loro album. Già nei primissimi concerti, infatti, la band sul palco piazzava questo teschio zombie che veniva posizionato dietro la batteria come un elemento scenografico. Il nome Eddie the Head, che è un vezzeggiativo di The Head, la testa, nasce in riferimento a una barzelletta inglese di quegli anni, diciamo divertente se la leggiamo con il black humor locale. La barzelletta recitava così: una donna partorisce una testa e il medico gli dice posso costruire un corpo per tuo figlio, ma non prima di 5 anni. Così dopo 5 anni il padre di Eddie entra nella stanza e il giorno del suo compleanno e gli urla: oggi è il tuo compleanno, abbiamo un meraviglioso regalo per te. E Eddie si gira e fa: oh no, un altro dannato cappello. A dargli poi un corpo e l'evoluzione nelle copertine degli album andò in aiuto agli Iron Maiden il buon Derek Riggs. Il successo crescente della band e la conseguente necessità di impiegare palchi sempre più grandi portarono al cosiddetto Walking Eddie, ovvero una versione tridimensionale di grandi dimensioni e semovente della mascotte, che fu accompagnata da sempre con scenografie spettacolari. Ad oggi Iron Maiden rappresenta un'importante tappa della nascente New Wave British Heavy Metal nei primissimi anni 80, tant'è che l'album è talmente iconico per la storia del rock che nel 2017 la rivista Rolling Stone lo colloca al 13° posto dei 100 migliori album metal di tutti i tempi. Accade nel 1972, David Bowie pubblica il singolo Starman. In un arrangiamento tra chitarra e violini, Starman è il primo singolo estratto dall'album The Rise of Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. È considerata una delle canzoni più influenti all'interno del repertorio di Bowie e all'epoca rappresentò un punto di svolta anche per la sua carriera. Come dicevamo, in questo particolarissimo arrangiamento tra la chitarra di David Bowie e questo connubio di violini, Starman sfoggia una delle melodie più contagiose del cantante inglese. Parte del suo fascino, ovvero proprio del cantante inglese e quindi del suo pezzo più iconico, come scrisse il biografo Nicholas Pegg, risiede nell'ostentazione delle sue fonti. Infatti, tra i mille richiami e riferimenti che possiamo ascoltare in questo pezzo, molti di noi ci sentono un po' quel Over the Rainbow che riecheggia nel ritornello. Let the children use it, let all the children do get. La canzone racconta la storia di un uomo delle stelle che attraverso la radio entra in contatto con i giovani di una terra ormai condannata, promettendo la salvezza del pianeta. Citando le parole della canzone si legge: c'è un uomo tra le stelle che sta aspettando in cielo, vorrebbe venire ad incontrarci ma pensa che ci potrebbe sbalordire. Il brano ovviamente ha inevitabilmente generato varie interpretazioni, si va da alcuni che hanno visto un testo che rimanda a una seconda venuta di Cristo, una sorta di annuncio messianico con l'alter ego di Bowie a rappresentare una creatura extraterrestre, oppure la metafora della rockstar che una volta era uguale al suo pubblico e che dopo insomma tutta la fama e tutti i grandi dischi si è quasi a divinità, quasi un atto autocelebrativo della nascita di una nuova stella e un veicolo mediante in cui Bowie rivela il proprio status di icona. Ad oggi Starman la ritroviamo in classifiche incredibili, tra cui al 56esimo posto della classifica 100 migliori singoli di sempre, 19esimo posto tra le 100 canzoni che hanno cambiato il mondo secondo il mensile Q e al 65esimo tra i migliori singoli di tutti i tempi secondo la rivista britannica Mojo.
E su questo siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata e della nostra settimana di Zaytime. L'appuntamento è a lunedì, saremo all'ascolto di ragazzi e ragazze dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, parleremo con loro di immigrazione, abbiamo preparato dei podcast anche per raccontare come è stata vissuta proprio da bambini anche calabresi la strage di Cutro, e da lì è partito un ragionamento anche sul tema dell'immigrazione e dell'emigrazione che è tuttora molto forte dal sud Italia verso il nord o verso l'estero. Ne parleremo proprio con loro, con ragazzi e ragazze dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Noi torneremo live invece martedì, come sempre potete ascoltarci su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio dalle 15 alle 16. Flo, grazie.
Grazie a te, Chiara.
E grazie a voi per averci ascoltato. Un saluto.